Finalmente, dopo tutti gli anni di attesa e le polemiche che ci sono state, Bayonetta 3 è uscito. Ed era uno dei prodotti più attesi dai fan della saga e dai, comunque in generale, giocatori Nintendo. Ma sarà stato all'altezza della situazione? Beh, oggi ne parliamo. Come al solito non vi aspettate una recensione, perché io qua non faccio vere e proprie recensioni. Non toccheremo una serie di aspetti, parleremo prevalentemente delle meccaniche, e vi garantisco che su quelle c'è veramente tanto da dire. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Come al solito, prima di cominciare, vi ricordo che sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social. Mi raccomando, seguitemi sulla piattaforma su cui mi state ascoltando ancora, se ancora non lo fate. Condividete questa puntata se vi piace, e se volete contribuire a questo piccolo progetto, sotto in descrizione vi lascio il link di Ko-fi, così potete darmi una piccola mano. Detto questo, lanciamoci immediatamente nel discorso, perché ce ne sono, come vi ho detto, un po' di cose da dire. Bayonetta 3 finalmente è uscito e io lo aspettavo con estrema ansia, perché dal primo Bayonetta io mi sono innamorato di questo gioco, di questa saga, diciamo, e sono anche un discreto amante del genere action hack and slash, e mi aspettavo abbastanza, devo dire, da Platinum Games. Ma quello che è arrivato è stato, sì, ve lo preannuncio, molto di più di quello che mi aspettavo. Quello che mi sono trovato davanti è stato, meccanicamente parlando, un gioco assolutamente pazzesco. Ma procediamo con ordine. Bayonetta è sempre stato un po' il grande avversario, tra virgolette, il grande rivale di Devil May Cry. Una saga basata su un combat system molto molto orientato alla spettacolarità, con indicatori tra virgolette di, cioè senza tra virgolette, con gli indicatori di stile che valutano un po' quanto spettacolare, quanto varia è la tua combo, e con la necessità, insomma, di schivare al momento giusto gli attacchi degli avversari. Bayonetta portava questo concetto un pelo oltre, perché aggiungeva alla schivata quello che viene chiamato in inglese il witch time, il sabba temporale in italiano, cioè quella meccanica per cui se si schiva al momento giusto, cioè quando si sta praticamente per essere colpiti, il tempo rallenta per una manciata di secondi e si possono attaccare i propri nemici senza troppi problemi. Ora, questo è stato uno degli elementi portanti sicuramente di tutta la saga, ma Bayonetta già fin dal primo ha mostrato di non essere particolarmente legato a queste meccaniche in generale, ma di voler fare sempre qualcosina in più. In Bayonetta, infatti, anche più che in Devil May Cry, si troveranno dei jumping puzzle, e soprattutto già fin dal primo si potevano trovare alcuni stage in cui, in particolare uno, sto pensando a quello dell'autostrada, se l'avete giocato nel primo, in cui si faceva praticamente una corsa in moto cercando di evitare tutti gli ostacoli e distruggere tutti i nemici ad altissima velocità per cercare di raggiungere, insomma, lo stage successivo. Uno stage che a me è rimasto particolarmente nel cuore, perché lo trovai una fresca variante sul tema e era assolutamente velocissimo e adrenalinico. Io mi ci sono veramente divertito tantissimo. Il secondo Bayonetta capitalizza su questa cosa, pur non innovando particolarmente la formula, però comunque ci mette nuovamente in queste situazioni dove abbiamo il sabbat temporale, abbiamo queste variazioni sul tema, abbiamo i jumping puzzle, e l'azione si fa soprattutto nei filmati ancora più esagerata, perché comunque un altro degli elementi che contraddistingue Bayonetta così come Devil May Cry è comunque l'andare tantissimo al di sopra delle righe, e io è un elemento che, come vi avevo già detto, apprezzo tantissimo. Bayonetta 1 e 2 avevano anche questa come si può dire, queste finishing move, quelle che in gergo tecnico si chiamano finishing move, dove praticamente una volta che l'avversario era stato sufficientemente danneggiato si poteva scatenare una mossa finale per finirlo piuttosto spettacolare, dove la stessa protagonista evocava una sorta di mostruoso demone che faceva, che sbranava, dilaniava, insomma, o degli apparecchi di tortura che comparivano e che di nuovo smembravano e dilaniavano l'avversario, pur senza essere particolarmente sanguinolenti. Dico particolarmente perché non è che fosse esattamente family friendly, non lo era affatto, però non eravamo nemmeno ai livelli di Mortal Kombat, ecco, diciamocelo. E arriviamo finalmente a Bayonetta 3. Io per Bayonetta 3, devo dire la verità, mi aspettavo variazioni nuovamente di questo tema, ma a quanto pare Platinum aveva piani molto molto diversi. Dunque, in primis, in Bayonetta 3 abbiamo l'introduzione di un nuovo personaggio che si gioca in modo molto diverso dalla protagonista. Se invece nei precedenti potevamo usare la protagonista oppure Jean, la sua amica, che poi bene o male funzionavano allo stesso modo, se non per piccolissime variazioni, diciamo erano un po' come Ken e Ryu nei primi Street Fighter, erano l'uno la leggerissima variante dell'altra, qua invece l'introduzione di Viola, il nuovo personaggio, ci mette di fronte ad un personaggio completamente diverso a giocare. Non è più la strega che controlla i demoni, che deve schivare al momento giusto. Tanto per cominciare, Viola ha una schivata, ma per attivare il sabat temporale usa la parata, mossa che Bayonetta non ha. Viola non può cambiare armi, a differenza di Bayonetta, ma sulle armi di Bayonetta ci torniamo perché anche lì ci sono delle cose belle da dire. Viola avrà sempre quella katana, e anche qui devo dire che giocandola Viola mi ha ricordato veramente veramente molto, soprattutto anche poi per come si evolve meccanicamente durante tutto l'arco della campagna, mi ha ricordato Virgil. L'unica differenza è che rispetto a Virgil e la katana e il suo modo di combattere eccetera eccetera, è una versione comunque meno forte di Bayonetta. Non sarà spettacolare, non sarà in grado di arrecare tutti i danni e di fare tutte le mosse spettacolari che è in grado di fare Bayonetta. Viola vi metterà nei panni di qualcuno che non è così potente, ma questo non deve farvi pensare che ci sia una sorta di barriera della difficoltà e che sia stato pensato per essere un personaggio per mettervi in difficoltà. No, i momenti con Viola sono momenti molto molto divertenti, il personaggio ha delle bellissime meccaniche da sfruttare. L'unica differenza è che, come dire, non avrà a disposizione tutto l'arsenale di Bayonetta, però vi posso garantire che sono state veramente veramente ben studiate. Per fare un paragone con Devil May Cry, per chi l'avesse giocato, Viola è un po' il Nero della situazione. Somiglia vagamente a Dante, ma non è spettacolare e forte come Dante. Ecco. E anche qui poi ci saranno tutta una serie di cose legate alla storia, ma della storia vi ho già detto non ne parliamo, anche perché tutto sommato, secondo me, narrativamente non va fuori da quelli che sono i confini che sono sempre stati tracciati dal franchise. La storia non è né migliore né peggiore di altri. L'unica cosa che a me ha fatto narrativamente storcere un po' il naso è il fatto che si parlasse di multiverso, che è un tema che ultimamente trovo veramente un po' troppo abusato. Ma a parte quello, bene o male, se vi sono piaciute le storie degli altri due, qui siamo sempre più o meno sugli stessi livelli, non ci sono grandi novità. Ma torniamo brutalmente alle meccaniche, perché una volta liquidato il discorso viola, che come vi ho già detto secondo me costituisce un'ottima, come possiamo chiamarlo, un ottimo diversivo rispetto alla solita baionetta, anche se purtroppo durante la campagna la useremo un po' poco, mi sarebbe piaciuto usarla almeno un paio di stage in più. Baionetta è laddove la protagonista, insomma, è laddove Platinum si è letteralmente scatenata. In questo gioco troverete praticamente quella che è tutta l'esperienza Platinum degli ultimi anni, perché in questo gioco le meccaniche che si radunano sono quelle classiche del franchise, ma troveremo anche tutto quello che, o non proprio tutto quello che, troveremo anche quello che avrebbe dovuto essere Scalebound e che poi non è stato realizzato perché Microsoft ha cancellato il progetto, e poi vi spiegherò bene perché. E troverete anche degli stage speciali in cui giocheremo Jean, non, però anche lì organizzati con un gameplay diverso, non semplicemente degli stage in cui avremmo potuto usare Bayonetta ma la usiamo con una skin diversa. No. Insomma, c'è veramente tanta roba da dire. Cominciamo da Jean. Jean, io ora vi troverete a giocare con Jean in uno di quei giochi a scorrimento orizzontale dove dovete... Io non mi ricordo più come si chiama il genere, né mi ricordo... giochi cioè mi ricordo che ci sono stati tanti giochi del genere, ma io non li giocavo particolarmente perché non li apprezzavo, però qui l'introduzione è palesemente un modo per strizzare l'occhio a Nier Automata, action in open world dove chiaramente in alcuni momenti si potevano giocare generi diversi, che insomma era stato qualcosa che a me era piaciuto molto. Ed ecco, con Jean è più o meno la stessa cosa. Ci troveremmo in quei giochi in cui ci si vede lateralmente e bisogna andare da un punto all'altro di questa base attraversando le stanze, facendo stealth kills, prendendo quegli ascensori per andare su e giù e muoversi. Insomma, le meccaniche di Jean prevedono un ritorno verso vecchi generi di videogiochi che si facevano tanto tempo fa. Ed è un po' come vi dicevo, come succedeva in Nier Automata, solo che in Nier Automata abbiamo quei vecchi sparatutto dall'alto e lateralmente, cosa che però succederà anche quello qui in Bayonetta. Quindi Nier Automata è una delle grandi influenze di questo gioco, perché troverete dei momenti in cui succederanno queste cose, in cui vi troverete a sparacchiare, tra virgolette, anche a giocare a uno shooter, ma succederanno con Bayonetta. Quindi abbiamo anche una digressione in vari generi videoludici vecchi, come un altro ottimo diversivo del gioco. In aggiunta a questo, poi bisogna parlare di Bayonetta. Allora, Bayonetta qui è dove il gioco splende, perché Bayonetta è sia il titolo del gioco che il nome della protagonista, per chi non lo sapesse, e dove il gioco splende in modo particolare. Perché? Beh, allora, Bayonetta torna esattamente come era nei vecchi capitoli, cioè in grado di fare combo spettacolari, con il suo Witch Time, il suo sabbat temporale. Ci saranno armi diverse che lei potrà impugnare, così come succedeva nel primo e nel secondo. Tra l'altro, nel primo c'erano armi nuove, nel secondo c'erano più armi, in questo hanno veramente esagerato mettendo a disposizione della protagonista 14 armi, di cui alcuni sono piccole varianti di altre, ma si sentono all'interno del combattimento. Comunque letteralmente avrete accesso a un arsenale di 14 armi, che sono tantissime. E per tutto quel che riguarda il gioco base, ci saranno ancora quelle kill spettacolari che non saranno delle vere e proprie finishing move, ma saranno semplicemente un'occasione per infliggere molto danno a nemici storditi. Mentre per quel che riguarda il controllo dei demoni che prima erano relegati ad animazioni nelle finishing move, qui entra in gioco quello che Platinum non è riuscito a fare con Scalebound. Perché fin dal primo momento, praticamente fin dal prologo, diciamo così, della storia, voi avrete effettivamente la possibilità di prendere il controllo di quei demoni e di usarli. Certo, la protagonista rimarrà, tra virgolette, vulnerabile, perché sarà ferma a eseguire, diciamo, e a tenere vivo l'incantesimo che tiene i demoni sotto il suo giogo, ma questi demoni diventeranno controllabili, voi potrete evocarli e utilizzarli per picchiare i nemici al posto di Bayonetta. Potrete addirittura a un certo punto integrare l'evocazione dei demoni all'interno delle combo, cioè potete fare la vostra combo e chiudere con un attacco dei demoni in modo molto rapido senza che questo vi metta in pericolo. E i demoni inseriti, ragazzi, sono tanti, non sono pochi, e sono molto vari a livello di moveset l'uno dall'altro. E anche qui ci sono cose da dire, perché oltre a tutti i demoni che sbloccherete durante la campagna, ci sono alcuni demoni segreti che verranno sbloccati soltanto al soddisfarsi di alcune condizioni. E qui, di nuovo, tanto di cappello a Bayonetta. Perché? Perché Platinum Games in questo è riuscita a creare tutta una lunga serie di sistemi di collezionabili non fini a se stessi. Molti giochi hanno tutti quei collezionabili negli stage che alla fin fine non danno adito a niente se non sbloccare un achievement, che è una meccanica che io ho sempre odiato, perché sono meccaniche fini a se stesse fatte al solo scopo di allungare il brodo, di farti fare di più. Mentre invece qua questo non succede, qua cercare i collezionabili ha effettivamente un senso. In primis quello di sbloccare quello che spesso succede nei giochi giapponesi, cioè modelli, artwork, eccetera, eccetera, che magari potranno non interessarvi, però sono comunque molto interessanti e molto belli da vedere. Dall'altra parte però avremo anche in ogni stage tre sorte di gocce di sangue in mano dei famigli che andranno trovati e catturati, e che non sono affatto facili da prendere perché tendono, insomma, come dire, a fuggire i maledetti. Ogni volta che troverete tutte e tre le lacrime di questo stage sbloccherete una sorta di piccolo stage supplementare, non lungo come lo stage principale ovviamente, ma sarà una sorta di prova supplementare legata a quello stesso stage, che se riuscita vi darà accesso o a dei nuovi ninnoli che vi permetteranno di ottenere dei bonus, come nel 2 c'erano e anche nell'1 c'erano quei gioiellini che vi permettevano di modificare il Witch Time, che vi permettevano, insomma, vi davano vari bonus. Alcuni di questi gioielli li troverete durante la campagna principale, altri li troverete durante queste missioni secondarie. Durante queste missioni secondarie, peraltro, sbloccherete anche altri due demoni e sbloccherete altri potenziamenti per la vita e per così dire il mana, l'energia magica della protagonista che vi permette di evocare demoni. Insomma, ci ritroviamo di fronte a un gioco con una campagna comunque piuttosto lunga, perché sono 14 capitoli più l'introduzione, più quelle che sono le prove della strega che sono state già introdotte nel secondo Bayonetta, più tutte queste prove supplementari che vengono sbloccate man mano che trovate quelle singole lacrime rosse, quelle singole gocce di sangue, chiamiamole così, che non sono gocce di sangue, sono cristalli comunque, che voi troverete durante gli stage, che vi sbloccheranno tanti altri elementi di gioco. E in più ci sarà anche un piccolo elemento che a un certo punto potrete comprare nello shop del gioco, attenzione, non shop con denaro reale, ma quando andate da Rodin a comprarvi i vari potenziamenti, che vi sbloccherà un gioco ulteriore. Su questo non vi dico niente, vi posso garantire che io l'ho sbloccato, lo sto giocando ed è stata una sorpresa veramente veramente gradevole. Quindi Insomma, dal punto di vista meccanico, Bayonetta si offre veramente come forse l'apice di questa saga, che raduna un po' tutta quella che è l'esperienza di Platinum Game in termini di action. E se siete possessori di una Switch Nintendo, io non posso che consigliarvelo calorosamente, perché se è vero che la storia è bene o male quello che è, quindi la solita storia di Bayonetta, se è vero che dal lato tecnico forse potevano sforzarsi di far di più invece che riprendere un gioco che bene o male alla fin fine è un gioco che tecnicamente è dalla generazione precedente di console, perché alla fin fine a livello grafico siamo allo stesso livello di Bayonetta 2, c'è chi non ha trovato lo stile artistico ispirato, a me è piaciuto molto, ma nel complesso c'è veramente tantissima carne al fuoco da giocare, che secondo me è il lato importante di un gioco, perché è importante che in un gioco ci sia da giocare. Come lo sapete già benissimo tutti, che secondo me il fatto che non abbia storie, filmati particolarmente intensi o belli è secondario, non mina così tanto per quel che mi riguarda l'esperienza di un gioco. Qua ci troviamo veramente delle meccaniche spettacolari e tanto, tanto, tanto da giocare. Quindi se in qualche modo siete appassionati della saga o siete comunque possessori di una Nintendo Switch, questo gioco vale decisamente la pena di essere giocato, perché la carne al fuoco è tanta ed è veramente squisita. E questi sono un po' i miei due centesimi su quello che è quest'ultimo capitolo di Bayonetta, che a quanto pare, da quello che c'è scritto alla fine del gioco, dopo i titoli di coda, continuerà nella prossima generazione probabilmente di console Nintendo. Vediamo, speriamo, soprattutto perché se questa è la strada intrapresa, wow, non oso immaginare cosa ci aspetta dopo. E speriamo, insomma, perché sono, come avete potuto sentire, rimasto molto molto entusiasta di quello che ho avuto modo di provare e di giocare, e meccanicamente sono rimasto straordinariamente soddisfatto. Detto questo, non mi rimane che augurarvi un buon weekend, ricordarvi che sotto in descrizione ci sono i link a tutti i miei social, troverete anche delle playlist con quelli che sono episodi importanti del podcast, che è la lista degli essential, una playlist con le interviste che ho fatto a vari content creator. Seguitemi se ancora non lo fate, condividete questo episodio se vi è piaciuto, e se in qualche modo volete aiutarmi a portare avanti questo progetto, sotto in descrizione vi lascio il link di Ko-fi, così potete farmi una piccola donazione. Non mi rimane che salutarvi, augurarvi ancora un buon weekend, e ci sentiamo la prossima settimana, dove forse è possibile che cominci un nuovo progetto, ma non vi spoilerò niente. Ciao a tutti!